Il tema di cui mi occupo stasera è un tema di grandissima importanza dal punto di vista evangelico e naturalmente dal punto di vista etico, comunitario, politico. Perché è uno di quei temi, forse il principale tema su cui perfino i cristiani non hanno ancora raggiunto una chiara consapevolezza del significato che indubbiamente viene assumendo nella parola di Dio e nella buona novella predicata da Cristo la condanna della violenza. Ecco. Allora, ciò premesso, bisogna dire che quando sussistono le condizioni per potersi difendere individualmente o collettivamente dalla violenza altrui, come da prepotenze o soprusi di qualunque genere, il cristiano non deve crearsi inutili e ingiustificati scrupoli di coscienza e deve sapersi evangelicamente legittimato a proteggere la propria persona e ancora di più quella di altri soggetti eventualmente deboli e indifesi, con azioni o reazioni appropriate e consentite dalla lettera e dallo spirito del Vangelo. Ecco, questo è, come dire, l'incipit del mio intervento di stasera. Gesù non ha mai detto né ha inteso dire che bisogna rimanere ingenuamente o masochisticamente in balia di violenti e malfattori, né che bisogna tacere dinanzi ad angherie, prevaricazioni ed iniquità di qualunque genere, ma piuttosto che bisogna sforzarsi di non reagire con la stessa violenza ricevuta, di non usare la forza con la stessa brutalità con cui la si sia dovuta subire, di non cercare di pareggiare i conti con il proprio offensore o nemico con un odio e uno spirito di vendetta pari alla gratuita e incontrollata aggressività dell'oltraggio o del maltrattamento di cui si sia stati oggetto. Gesù stesso, pur votato al martirio più cruento, cioè alla morte di croce, in ottemperanza al piano salvifico del Padre, sino a quando non arriva la sua ora, cioè l'ora del sacrificio estremo per la salvezza del mondo, non esita a sottrarsi alla cattura dei suoi nemici, non tace di fronte ad angherie e prepotenze di vario genere, né di fronte ad atti di violenza come nel caso del soldato che nel sinedrio lo schiaffeggia e al quale Gesù chiede energicamente per quale motivo egli abbia ritenuto di doverlo colpire. Non esita mai Gesù a reagire, quando è il caso di reagire. Ma Gesù, è bene ricordarlo, giunge anche ad usare una frusta di cordicelle contro i mercati del Tempio. Questo per sottolineare che Gesù, benché fosse mite e umile di cuore, diciamo, l'uomo per la parte di umanità che era in lui, più mite e umile di cuore che la storia ha mai avuto, ha e avrà sempre fino alla sua fine, benché fosse straordinariamente mite e umile di cuore, non riteneva che la violenza in quanto tale fosse un tabù e che rendesse necessariamente impuri e degni di riprovazione tutti quelli che la usassero. Non è così. Il rapporto di Gesù e del suo Vangelo con la violenza è un po' più complesso, è un po' più articolato, meno scontato di quel che anche in ambito cristiano e nella Chiesa cattolica si è abituati ancora oggi a pensare e soprattutto a predicare. Gesù non ha mai messo in discussione i mezzi repressivi, il carcere o la stessa tortura da lui stessi subiti, di cui dispone Cesare, di cui dispone lo Stato, per far rispettare il diritto ed assicurare l'ordine e la pace sociali. Non ha mai messo in discussione la legge dello Stato, per cui chiunque si rivolga allo Stato per ottenerne giustizia non viene da lui di certo biasimato o condannato, purché, per l'appunto, nel chiedere giustizia, questo ipotetico suddito cittadino non venga in realtà perseguendo gli stessi scopi malvagi del suo nemico o persecutore, ma venga limitandosi a perseguire il riconoscimento delle sue ragioni e dei suoi diritti, nonché il risarcimento dei danni fisici o morali che gli siano stati arrecati. Allo stesso modo, Gesù non ha mai condannato l'uso delle armi a scopo di difesa personale e collettiva, né l'esistenza di eserciti e soldati preposti appunto a garantire la sicurezza dello Stato e della comunità che vi fa capo e a tutelare l'integrità fisica e la dignità umana e morale di sudditi o cittadini, né d'altra parte ha adoperato esplicite parole di condanna verso la guerra in quanto tale, per quanto deprecabile sia universalmente questo ricorrente fenomeno della storia umana, quanto piuttosto contro uno spirito di guerra, di aggressione, di dominio, di sopraffazione. La guerra, in altri termini, è stata condannata da Gesù come strumento di offesa, di oppressione, di morte deliberata, non invece come strumento di giusta difesa da atti omicidi o criminali. Un certo letteralismo biblico evangelico, che poi è sfociato molto spesso, non sempre, ma molto spesso in diciamo così, interpretazioni piuttosto ipocrite, ha fatto sì che su questo tema della condanna pure evidente, netta, inequivoca di Gesù, da parte di Gesù, della violenza, nascessero fraintendimenti ed equivoci non ancora fugati. E tutto ciò è ciò che Gesù riconosce implicitamente quando, per esempio, i capi dei sacerdoti e delle guardie del tempio, andati ad arrestarlo, dice: come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Come dire, se fossi un ladro, avreste ragione di usare spade e bastoni. Se fossi un malfattore, avreste ragione di usare. Perché un malfattore è, diciamo, una fonte di evidente pericolo per l'incolumità altrui. Oppure, come dice Matteo, questo era Luca 22:52, ma come dice Matteo 26:55, in quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante con spade e bastoni per catturare. Cioè, sarebbe giusto, intende dire Gesù, che avendo a che fare con un brigante, voi gente, vi muoviate armate di spade di bastoni. Ma io sono sempre stato, ho dato sempre prova della mia mitezza, della mia mansuetudine, della mia non violenza. Quindi perché mi usate violenza? È che questa è la violenza che condanna Gesù, non un'altra violenza. E anche quando Gesù ordina di riporre la spada nel fodero a Pietro, non intende rimproverarlo per l'atto d'amore con cui Pietro ha voluto difendere la persona del Cristo, ma per altri motivi. Innanzitutto perché chi esercita violenza, a ragione o a torto, si espone inevitabilmente alla violenza altrui. Ecco perché Gesù dice: chi di spada ferisce, di spada perisce. E in secondo luogo perché Pietro non si rende conto che in quel modo non si rende conto che sia pure imperfetta buona fede, che in quel modo sta intralciando il piano redentivo voluto dal Padre. Giusto quello che poi conferma il Vangelo di Giovanni, il quale, versetto 18-11, recita così: rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Non so se è chiaro, mi pare, no? Cioè, il Padre ha decretato ab eterno che quello fosse il momento in cui Cristo sta per immolare la sua vita per la salvezza del mondo, dell'umanità. E Pietro con quella spada vorrebbe impedire diciamo così, l'avvento di quell'ora, l'avvento di quel momento salvifico. Gesù da una parte si preoccupa dell'incolumità di Pietro, che da lì a poco avrebbe dovuto prendere il posto di Gesù come vicario. E dall'altra Gesù sa che almeno in quel caso la difesa violenta del Cristo è inutile, non immorale, non peccaminosa, non ingiusta, ma inutile e anzi dannosa al compimento delle scritture. Né infine Gesù, rivolgendo ai singoli l'invito a porgere l'altra guancia, chiedo scusa, rivolgendo ai singoli l'invito a porgere l'altra guancia, ad amare i nemici, a pregare per i persecutori, ha inteso depotenziare il diritto personale alla difesa anche oltre il limite della difesa per l'appunto legittima, ovvero volta ad impedire la propria soppressione indiscriminata o soprattutto la soppressione di gruppi di persone innocenti per qualunque motivo posta in essere. Cioè Gesù, quando dice porgete l'altra guancia, non intende dire non vi dovete difendere. Qualunque difesa non è legittima, qualunque difesa è peccaminosa, ma intende depotenziare il modo della difesa, come dire, cercate di non usare la stessa violenza, la stessa provocatorietà che usa il vostro avversario, il vostro nemico, il vostro persecutore. Per il vostro stesso bene, non tanto per il bene dell'avversario, ma per il vostro stesso bene. La teologia cattolica al riguardo appare ancora esposta a notevoli rischi di incertezza e ambiguità, ma è ormai tempo di rendersi conto, anche attraverso un più sapiente e ispirato magistero ecclesiale, che nostro Signore non era né un ingenuo, né uno sprovveduto, né un pacifista unilaterale e fanatico. Nostro Signore è un Dio pacifico, è un uomo pacifico, è un Dio pacifico, a cui tuttavia non erano estranee certamente le ragioni della violenza, le ragioni legittime della violenza, così come anche le ragioni illegittime della violenza. Egli, dotato come nessun altro di profondo realismo, cercò solo di insegnare ai suoi seguaci come, anche per difendersi, non bisogna mai mettersi sullo stesso piano psicologico ed esistenziale di coloro che amano la violenza, che perseguono proprio per indole confermata nel tempo la violenza, e che se ne fanno anche tacitamente teorici o sostenitori, solo per poter compiere senza intralci morali azioni disoneste, fanatiche, inique, a danno del prossimo è in aperto contrasto con le leggi di Dio. Queste sono persone che andrebbero bandite dall'umanità, salvo poi a ricordarsi che anche queste persone violente, per scelta, per indole, per volontà deliberata, anche queste persone possono sempre pentirsi della loro condotta, convertirsi alla parola di Dio e diventare persino più santi dei santi canonici. Quindi porgi l'altra guancia in questo senso. Significa: cerca di avere pazienza, sopporta quanto più è possibile il male ricevuto, e se proprio diventa necessaria la tua reazione o un tuo atteggiamento di difesa, fai sempre in modo che la reazione e l'atteggiamento difensivo non comportino mai la stessa, ammesso che tu ne abbia la possibilità, non comportino mai la stessa disumanità, la stessa cattiveria, la stessa malvagità che sono insite nelle offese di nemici e persecutori o di persone malvagie. Anzi, continua ad amarli, nel senso di non odiarli mai sino al punto di rinnegarli come figli del nostro unico Dio, del nostro unico Padre, come fratelli, e di percepirli piuttosto chiedo scusa, ma purtroppo e di percepirli come individui cui non si ritenga di mostrare segni di vicinanza, di compassione o di pietà, persino nel caso in cui essi dovessero necessitare del nostro aiuto, del nostro soccorso, della nostra solidarietà personale. Dobbiamo cioè essere sempre pronti ad aiutare se, laddove siamo nella condizione di poterlo fare, ad aiutare persino coloro che ci vogliono male, che ci vogliono del male, che ci odiano, che ci abbiano fatto del male, se ne abbiamo la possibilità. Dobbiamo essere disposti persino ad offrire loro il nostro aiuto. Gesù vuole altresì insegnarci a pregare sinceramente per chi ci perseguita, perché il persecutore, macchiandosi di una colpa molto grave e dovendo rendere conto delle sue malefatte alla giustizia divina, è sempre più debole ed infelice del perseguitato. Paradossalmente è così, anche se lui non lo sa. Perché il perseguitato, al contrario, quali che possano essere le sue ingiuste sventure terrene, può confidare sempre e comunque nell'incondizionata misericordia di Dio. Lo Stato è stato voluto da Dio proprio al fine di reprimere le peggiori pulsioni degli esseri umani, che per quanto sostenuti dalla grazia divina, restano pur sempre fragili a causa delle conseguenze negative del peccato originale e pertanto restano esposti alla tentazione di compiere persino i più abietti misfatti, purtroppo, sì, è proprio così. Il credente che ricorre legittimamente agli ordinamenti civili e giuridici dello Stato non ha così nulla da rimproverarsi sul piano evangelico, così come è non solo legittimo, ma moralmente ed evangelicamente necessario ricorrere alla violenza se siano in atto aggressioni violente nei confronti di persone inermi e aggressioni che non sia possibile fermare o contrastare con mezzi non violenti di difesa. Ecco perché anche la guerra ha una sua ratio. La guerra non è sempre e semplicemente irrazionalità. È sempre terribile, ma anche la guerra ha una sua ratio, o per meglio dire, ha una sua estrema ratio. Ovviamente ogni violenza di difesa resta nel solco evangelico se non supera la violenza dell'aggressore, ma risulti ad essa proporzionata o commisurata, senza quindi trasformarsi in una violenza eccedente, vendicativa, non necessaria, è volta ad infliggere agli aggressori danni e sofferenza di gran lunga superiori a quelli subiti. Questo non va bene. È questa violenza che viene condannata evangelicamente. Non bisogna essere né ambigui né ipocriti. È vero che nei rapporti con gli altri non solo non bisogna essere malvagi, ma bisogna anche far di tutto per evitare di contribuire ad elevare il livello di un ipotetico scontro o contrasto, comportandosi sempre umilmente e saggiamente. Ma è altrettanto vero che in tutti quei casi della vita e della storia in cui tende ad imporsi non già la ragione dell'uomo giusto e caritatevole, ma la forza del bugiardo, dell'ingiusto, dell'oppressore, il primo, cioè l'uomo giusto e caritatevole, avendone eventualmente la concreta possibilità, ha il dovere morale ed evangelico di promuovere o organizzare la legittima difesa, ovvero una difesa anche violenta di piccoli, deboli, inermi e oppressi, essendo disposto ad immolare la sua stessa vita per la loro difesa. In caso contrario, infatti, si potrebbe incorrere nel peccato di omissione e di correità, oltre che in quello implicito di viltà e irresponsabilità. Tuttavia, è altrettanto indubbio che il Vangelo chiami i cristiani alla non violenza. Che il Vangelo chiama i cristiani alla non violenza. Il cristiano deve essere infatti fondamentalmente un mite, un operatore di pace, non un pacifista, un operatore di pace e in molti casi un perseguitato per la giustizia fino al martirio e allo spargimento del proprio sangue. Ecco perché l'invito evangelico a non rispondere al male con il male, ma con il bene, resta il perno centrale e inamovibile. Nella vita e nella testimonianza della Chiesa e dei fedeli davanti al mondo. Ciò precisato, però, non bisogna fare di Gesù un predicatore astratto, distratto, sognatore un po' e un po' matto, magari, Perché in realtà la sua predicazione è sempre lucida, realista, profonda, pungente e provocatoria e destabilizzante. Se qui assumiamo quali punti significativi di riferimento e di confronto i versetti evangelici di Luca 22, 35, 39 e soprattutto di Luca 22, 49, 53 e poi Matteo 26, 51, 56 e infine Giovanni 18, 10, 11 ai quali ovviamente si rinvia per motivi di brevità, è probabile, se assumiamo questi punti significativi di riferimento e di confronto, è probabile che il nostro ragionamento ne esca pienamente confermato. Da essi, da questi versi, emerge, da questi versetti, emerge infatti quanto segue. Gesù non ha niente da rimproverare a coloro che vanno in giro, con spade e bastoni per difendersi e difendere il prossimo da malintenzionati dediti al furto o incuranti di uccidere qualcuno pur di raggiungere i propri scopi. Gesù non ha niente da ridire sul fatto che si acquisti e si porti con sé un'arma a scopi difensivi e anzi sa bene che prima di essere arrestato nel Getsemani almeno qualcuno dei suoi discepoli armato di spada, perché Gesù sapeva bene anche prima che Pietro colpisse il servo del sommo sacerdote, sapeva bene che Pietro era in possesso della spada e se avesse voluto gli avrebbe detto prima che cosa te ne fai di questa spada, ed è quello che invece Gesù non fa. Gesù invita, esorta Pietro a riporre la spada nel fodero, non a buttarla via, perché in quel caso la spada è inutile e, diciamo, è pregiudizievole in relazione al disegno divino, al piano divino di salvezza affidato al Figlio Gesù, il Cristo. Quindi Gesù non ha niente da ridire sul fatto che qualcuno si difenda anche con delle armi, con la spada, con un bastone a quei tempi. Gesù non contesta in linea generale il diritto alla resistenza armata, non lo contesta in linea generale, non lo contesta questo diritto a prioristicamente. Ove si sia oggetto quindi di azioni illegali e inique o di forme del tutto arbitrarie o gratuite, se non anche deliberatamente disumane di violenza. Gesù peraltro ipotizza che ove fosse messo in pericolo il suo regno dall'empia e malvagia violenza di demoni o di esseri umani associati ai demoni, ipotizza che non esiterebbe a chiedere al padre suo più di 12 legioni angeliche, evidentemente ben armate, appunto legioni di angeli. Ma Gesù insegna che si danno anche situazioni di vita in cui non solo è perfettamente inutile ricorrere alla stessa difesa legittima, perché troppo soverchiati dall'altrui violenza, o per le funeste conseguenze per se stessi e per altri, che il pur legittimo uso della forza potrebbe successivamente comportare. Ma insegna che si debba essere profondamente consapevoli di poter essere più utili e più incisivi per la vita umana civile e spirituale del prossimo e di una comunità più o meno ampia di persone, proprio rinunciando intenzionalmente al legittimo diritto di opporsi ad una violenza dispotica o ingiustificata e quindi al diritto naturale di opporre resistenza alla cattiveria o alla barbarie o alla stupidità altrui. È una di queste situazioni di vita in cui si rinuncia del tutto a qualunque tipo di difesa personale, quella sperimentata proprio da nostro Signore. Allorché ormai prossimo al momento conclusivo e al pieno compimento della sua opera di salvezza, si sottopone liberamente ad ogni genere di oltraggio, sino alla morte di croce, per interpretare fedelmente fino in fondo la misteriosa figura messianica del servo sofferente di Dio, che, come recitavano le scritture, avrebbe dovuto soffrire molto, essere condannato e morire giustiziato ad opera delle massime autorità della religione ebraica. E fu proprio questo per Gesù l'aspetto più duro, più cruento del suo sacrificio. Le cose stanno così, amici, amiche, fratelli e sorelle. Le cose stanno così. Grazie al Signore nostro che ci ha consentito di intendere correttamente lo spirito e il senso del suo messaggio di pace e di ripudio della violenza. E dunque, chi vuol capire, capisca. Chi vuol comprendere, comprenda. È certo che dal Vangelo non emerge alcuna ammirazione per l'uomo violento, ci mancherebbe altro, per l'uomo che si affida alla violenza come più efficace strumento di risoluzione di ogni contrasto e per l'uomo che ritenga di poter far valere le sue ragioni, giuste o sbagliate che siano. Le ragioni degli zeloti erano in parte giuste e in parte sbagliate. E non bisogna dimenticare che uno degli apostoli di Gesù era originariamente uno zelota convinto, cioè Simone lo zelota, detto anche il cananeo, insieme forse a Giuda Iscariota, forse. Ma anche gli altri apostoli, Pietro, Giovanni, Giacomo in primis, non si può certo dire che fossero angioletti sempre sereni e sorridenti. Ma Gesù non approvò la propensione degli zeloti ad un esercizio sistematico della violenza e di una violenza omicida che nel tempo si sarebbe rivelata anche e soprattutto controproducente per lo stesso popolo ebraico. Il cristiano deve sapere che l'autodifesa è certamente legittimata dalla parola di Dio, come lo è l'uso di strumenti per costruire, per cucinare, per trasportare merci e persone. È uno strumento, come lo è il bisturi, che può dare la guarigione e può dare anche la morte. Il coltello, che può assicurare la difesa della vita o l'offesa della vita. Il cristiano deve sapere che l'autodifesa è certamente legittimata dalla parola di Dio, al pari di tanti altri strumenti che sono a disposizione della vita umana. Ma deve sapere anche che questo principio dell'autodifesa non deve occupare nella sua mente e nel suo cuore molto più spazio di quello occupato da altre questioni legittime e tuttavia transitorie e non dotate di primaria importanza. Sebbene gli esseri celesti combattano ed eseguano i giudizi divini con la spada fiammeggiante per proteggere da presenze indegne e indesiderate sia l'originario giardino edenico sia la città celeste che si manifesterà pienamente alla fine dei tempi, la loro attività primaria è la comunione con Dio e con il suo popolo, il canto nel culto e nel vivere in pace. Questa è anche la nostra destinazione di creature salvate da Cristo.